Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. Questo è Bastioni di Orione, ultimo peraltro Bastioni di Orione di questa stagione, diciamo così, che è stata particolarmente intensa viste le cose brutte che sono successe intorno. E adesso
vi faremo noi, siamo reduci da un dibattito pubblico che è in corso qua sotto,
molto interessante peraltro, che si sta tenendo qui a Via Cecchi, quindi a Correte,
con Carlo Tombola, con gli studenti.
Studenti di fisica, si parla insomma della logistica di guerra, molto interessante. Ma noi vi faremo ultimamente deprime perché sì, a breve parleremo ancora di guerra.
Abbiamo due
interventi, uno registrato e uno invece che dovrebbe andare, se non sbaglio, adesso in diretta con Minolfi, autore di un libro molto interessante peraltro sulla guerra russo-ucraina, che appunto esamina le origini di questa guerra, molto interessante e molto lucido, e quindi con lui appunto proveremo un po' a parlare di questa questione e capire qual è, diciamo così, le prospettive di questo confronto che ormai è diventato una vera e propria proxy war, che sembra peraltro autoalimentarsi senza fine. Quindi insomma cercheremo con lui di comprendere un po' quali sono gli elementi di analisi e soprattutto capire se prospettive di allargamento del conflitto insomma hanno un fondamento, come purtroppo appare vedendo appunto quali sono i comportamenti dei soggetti in campo. Non so se lo abbiamo già al telefono.
Sì, dovrebbe esserci Salvatore Minolfi al telefono.
Sono qui, buonasera.
Buonasera.
C'era apparso importante, interessante riuscire a cercare di parlare attorno a tutto quello che si è sviluppato con questo nuovo stato di guerra. Nuovo lo dico tra virgolette, tra molte virgolette, perché ho come l'impressione che lo stato di guerra non sia mai finito, proprio per come è strutturata la forma, il sistema di governance americano, che ha sempre bisogno di un nemico, no? Dopo la seconda guerra mondiale la Corea, poi il Vietnam, e poi l'Iraq, poi l'Afghanistan, coinvolgendo sempre i partner. A noi europei sembra di essere stati in pace col mondo, ma in realtà non è mai stato realmente così, perché siamo stati sempre coinvolti in qualche modo. Adesso c'è stato un cambiamento, forse, o non è vero, è solo la nostra percezione, per cui ci troviamo in un sistema di guerra dove l'industria bellica è in combutta con il potere politico centrale americano, che hanno mutato, cambiato il comune sentire e hanno prodotto prima un'economia di guerra e poi proprio una guerra guerreggiata che ci coinvolge o ci coinvolgerà in qualche modo. È un'impressione esatta, e dov'è che è iniziato questa svolta?
Può essere anche giusto, no, sottolineare degli elementi di lungo periodo, no, che caratterizzano il sistema americano, però è difficile negare l'evidenza, cioè che noi abbiamo assistito negli ultimi anni ad una precipitazione di tutte le problematiche che si erano accumulate. D'altra parte gli Stati Uniti avevano goduto di un periodo di grazia anche abbastanza lungo, nel senso che dopo la fine della Guerra Fredda il tema unipolare significava esattamente questo, cioè che c'era una fondamentale assenza di competizioni fra grandi potenze. Tutti gli altri conflitti che pure abbiamo visto, soprattutto in Medio Oriente, soprattutto quelli scatenatisi dopo l'11 settembre, erano conflitti con paesi periferici, non importanti, c'erano alla periferia del sistema, ma non c'era neanche all'orizzonte un conflitto tra grandi potenze. Anzi, diciamo che il sistema unipolare si definiva proprio per l'assenza di conflitti tra grandi potenze. Quindi la discontinuità alla quale abbiamo assistito a partire dalla guerra del 22, e quindi all'inizio della guerra in Ucraina, è una discontinuità importante che poi ha messo, diciamo così, l'accelerazione ad una serie di fenomeni, di processi che probabilmente erano già maturi. Per gli Stati Uniti è stato un po' difficile prendere atto del fatto che questa contestazione, che era stata, diciamo, sotto una soglia di accettabilità, sia venuta così allo scoperto, no?
Certo, non è che prima le grandi potenze appunto non si confrontassero sul terreno, insomma, basti pensare anche alle guerreggiate che ci sono state, per esempio, anche in Africa, in Angola, fra i sudafricani e i cubani, insomma, per interposta persona. Però certo, questa certo. Idea della major war, cioè dello scontro diretto fra le due potenze, proprio al confini, diciamo così, delle rispettive sfere di influenza in un campo che comunque è quello europeo, sicuramente è uno scenario totalmente nuovo.
Certo, e noi dobbiamo guardare, diciamo così, l'orizzonte più ampio, cioè i punti nei quali si è sviluppato diciamo il sistema della preponderanza americana sono fondamentalmente tre. Due sono quelli storici, cioè la frontiera fra l'Europa occidentale e l'Europa orientale. Poi c'è il Pacifico occidentale, nel quale però la situazione è abbastanza cambiata negli ultimi decenni per l'ascesa di una potenza che prima era un paese, diciamo così, povero. E il terzo diciamo scenario importante è quello medio orientale, che però si è costituito soltanto a partire dagli anni Ottanta nella forma che noi conosciamo, cioè perché è dagli anni Ottanta che gli Stati Uniti hanno costruito un autonomo comando strategico, cioè il comando centrale, che ha come area di riferimento, area di responsabilità il Medio Oriente. Ora, se noi vediamo, sono tutti e tre questi teatri in subbuglio, perché c'è la guerra in Ucraina per quanto riguarda l'Europa, c'è il contenzioso su Taiwan con la Cina nel Pacifico occidentale, e c'è quell'inferno al quale stiamo assistendo da 7 mesi in Medio Oriente. E quello medio orientale è uno scenario che noi dovremmo intendere bene, perché il Medio Oriente alla fine è l'unica area del mondo nella quale l'unipolarismo è stato sperimentato nella sua forma più compiuta, nella sua configurazione più completa, perché l'unipolarismo aveva poco senso in Europa, perché nonostante la crisi, la fine dell'Unione Sovietica, la crisi grave che ha attraversato la Russia soprattutto negli anni 90, continuava ad essere pur sempre un paese con autonomia strategica nucleare. Nel Pacifico occidentale prima c'era il Giappone come potenza dominante, che ha dato diciamo dal punto di vista economico, no? Che ha dato non pochi problemi agli Stati Uniti, e poi la crescita della Cina di fatto ha reso poco credibile l'espressione unipolare. Invece il Medio Oriente è il luogo dove esattamente è stata pensata la costruzione del sistema unipolare, perché hanno costruito un'autonomia strategica con un comando autonomo che prima non esisteva. Prima del 1983 non esisteva un comando strategico americano per il Medio Oriente, e quindi dimensionato per combattere l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica è scomparsa pochi anni dopo, e questo sistema di guerra ha avuto a che fare con piccoli stati, con l'Iraq, con la Siria, con l'Iran.
Si doveva autoalimentare in qualche modo con le guerre asimmetriche.
Diciamo così che è abbastanza grave, perché a 40 anni dalla nascita di questo comando centrale, che è del 1983, i risultati reali, cioè di questo sistema realmente unipolare, sono miserabili, perché non c'è un minimo di ordine politico, c'è guerra continua, ci sono conflitti insanabili, ci sono errori strategici uno dopo l'altro, e l'errore, diciamo, precedente viene affrontato con un'altra guerra. Quindi non è che non ci sia stata un'occasione storica per l'unipolarismo in quell'area, il risultato è terribile. Per questo, voglio dire, questo è anche un elemento fondamentale della crisi della politica estera americana.
Coinvolgimento dei paesi europei, in particolare della Germania, che dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale era stata collocata in un aureo isolamento dalla questione militare, potevano arricchirsi i tedeschi purché non facessero la guerra, esattamente come i giapponesi. Era stata una soluzione geniale. Però tutte le basi americane sul proprio territorio e così via. Invece in questo caso, da un lato si sta spostando di più verso la Polonia, questa importanza militare, delle basi militari anche americane, e dall'altro gli è stato sottratto la possibilità di arricchirsi, ad esempio non potendo fare affari con Mosca, gli è stato anche distrutto addirittura il Nord Stream 2, quindi in qualche modo è stata boicottata purché riprendesse a avere un suo ruolo militare, di intervento militare.
Sì, e la Germania paga il fatto che dopo la fine della Guerra Fredda quella divisione tra una politica puramente commerciale ed una vera e propria politica estera non era più possibile, quella comoda divisione. I tedeschi si sono illusi di poter continuare una politica commerciale, cioè di una politica, diciamo così, estera, che in realtà era una politica commerciale. Ma se noi ragioniamo sul senso di quello che è successo dopo l'esplosione della guerra in Ucraina, e cioè quello che è successo al Nord Stream, noi ci rendiamo conto di quanto particolare fosse la posizione tedesca e di come in qualche modo fosse la questione tedesca è il vero problema al centro della guerra in Ucraina. Perché i tedeschi si sono spinti, oltre ad essere stati piuttosto tiepidi con tutte le richieste americane negli ultimi 30 anni, molti ricorderanno che si misero di traverso quando ci fu l'invasione dell'Iraq, che criticarono appunto alcune politiche importanti tenute dalle amministrazioni Bush, e quindi non sono mai stati, diciamo così, un elemento di tranquillità per gli Stati Uniti. Ma la politica che portò a questa relazione speciale con i russi è una cosa che forse noi non capiamo fino in fondo. E la Germania era già alimentata dal gas russo e le pipelines passavano per la Polonia e l'Ucraina. Il senso di bypassare queste due condotte e di costruire invece una condotta che collegasse direttamente i tedeschi ai russi significava evitare il controllo di giurisdizioni politiche che erano sotto la politica atlantica e avere una relazione diretta con Mosca. Quindi il Nord Stream come progetto in sé per sé era incompatibile con il senso più profondo dell'atlantismo, perché era un tentativo di disintermediazione della relazione con i russi, e il tentativo di metterla al riparo da giurisdizioni politiche che erano sotto il controllo americano. La Polonia lo era totalmente, era considerata, come a volte esce anche nelle discussioni che sono trapelate attraverso i documenti di WikiLeaks, come il cavallo di Troia degli americani in Europa. Per l'Ucraina c'erano progetti che i tedeschi conoscevano già dai tempi della rivoluzione arancione, cioè tra il 2004 e il 2005, problemi che poi esplosero al vertice atlantico di Bucarest nel 2008, dove tutta questa sfortunata storia è iniziata. Quindi il problema tedesco è probabilmente il cuore della questione.
Certo. E poi oltretutto questa politica, che un po' era anche quella dell'Ostpolitik di Brandt ai tempi, insomma, dello scontro, era già criticata all'epoca. Però io volevo dire, nel tuo libro tu hai fatto, per rendere un po' l'idea delle varie stratificazioni della problematica della guerra russo-ucraina, hai utilizzato la matriosca, no? Che si apre con la bamba, e all'interno di queste matriosche ogni volta ci sono nuove situazioni. Però alla fine lo scontro originale, cioè quello sostanzialmente che riporta la frattura etnica nel Donbass, sembra ormai, come dire, dimenticato completamente, perché in gioco adesso ci sono degli equilibri molto più complessi, che si riferiscono a un quadro generale di frammentazione da cui emergono appunto nuovi equilibri, ma non emerge un egemone che può contrastare l'egemonia precedente, quella americana. Quindi sembra per certi versi un percorso che porta inevitabilmente a un confronto militare.
Naturalmente noi dobbiamo sperare che questo non
abbia con gli opportuni scongiuri, come dire,
perché noi non sappiamo, o almeno possiamo immaginare insomma quanto sia evoluto il concetto moderno di guerra e quanto poco si presti ad una rappresentazione di tipo clauseviziano, per intenderci, e cioè l'idea che si possa realmente continuare la politica con altri mezzi. però probabilmente le cose stanno esattamente come le hai rappresentate tu, cioè noi siamo in un periodo di transizione in cui è progressivamente evaporato il sogno unipolare, cioè si è svuotato in qualche modo per tutta una serie di ragioni. Sono ragioni di natura diversa. Da un lato c'è la vera e propria transizione di potere, nel senso che effettivamente abbiamo una potenza in ascesa. Gli Stati Uniti riconoscono nella loro dottrina della sicurezza nazionale che la Cina è l'unico paese che è in grado di sfidare oggettivamente gli Stati Uniti. Dall'altro abbiamo un'erosione del potere americano nel campo del commercio internazionale ed è il cosiddetto declino del rulemaking power, cioè della capacità di fare, di dettare le regole, perché nell'ultimo ventennio paesi, prima ancora della Cina, l'India, il Brasile, poi si è aggiunta anche la Cina, hanno accresciuto la loro capacità di negoziare le regole, e quando questo quadro multilaterale è diventato, diciamo, più concertato, gli Stati Uniti hanno scoperto che forse loro non sono più interessati, per cui hanno cominciato a mettersi di traverso, a non far funzionare più il WTO, per esempio non hanno rinnovato le cariche che servono alle magistrature interne che devono vagliare i contenziosi e via dicendo. Poi c'è un terzo elemento, c'è un declino della capacità di leadership nel proprio campo da parte degli Stati Uniti, perché l'ultimo esempio è l'IRA, cioè l'Inflation Reduction Act, che chiaramente introduce un elemento di competizione all'interno del campo occidentale. L'Unione Europea sostiene che l'Inflation Reduction Act del 2022, quindi quello varato da Biden, viola almeno 9 punti delle regole del WTO. Poi, in quarto luogo, c'è un'erosione del consenso interno alla potenza dominante e c'è una crisi sociale interna agli Stati Uniti che rende così evidente, no, il conflitto e la difficoltà di ricostruire una rappresentanza politica. Quinto, ultimo ma non per importanza, c'è una perdita di efficacia del potere strategico della potenza dominante, perché il potere degli Stati Uniti si è sempre basato sulla capacità di proiezione della potenza militare. Questa capacità di proiezione della potenza militare viene messa in gravi difficoltà sia nel Pacifico occidentale sia in Europa. Quindi questi 5 elementi di fatto sono elementi di crisi del potere americano. Non si intravede, diciamo così, un processo di compiuto di transizione, e davanti a noi c'è l'incertezza, con i rischi ai quali tu facevi prima riferimento, cioè che le cose possano degenerare, possano sfuggire di mano.
Sembra che ci sia dietro una sorta di strategia, un po' come dire, il più foucaultiano che clausewitziano, cioè la politica come proseguimento della guerra, e che non sia dato tanto a noi, o comunque i media non ne parlino, di questa strategia militare che sta dietro ogni singolo passo di quella che potrebbe essere invece una sorta di governance politica, voglio dire la continua provocazione degli americani a far sì che i russi in qualche modo a un certo punto sbottassero in questo modo scomposto, è stato calcolato, cioè ha un senso, oppure non hanno considerato vari elementi che invece potrebbero portarli a un'ennesima sconfitta, perché in fondo è dalla Seconda Guerra Mondiale che non vincono una guerra.
Sicuramente questo è un elemento presente in un settore della classe dirigente americana, cioè l'idea un po' cinica, no? Che l'importante non è il risultato diciamo ucraino, ma il fatto di fare di quel paese un paese proxy della NATO che porta avanti il gioco del dissanguamento, insomma, no? della Russia. E quindi questo potrebbe essere un calcolo cinico che sicuramente alberga almeno in un settore della classe dirigente americana. E poi c'è anche l'altra ipotesi, quella di cui parla spesso Mearsheimer, è che non è il cinismo ma è la stupidità, e cioè la convinzione, e non è la prima volta d'altra parte, se noi esaminiamo la lunga sequenza di errori commessi attraverso le guerre, e cioè l'idea che dopo 7 anni di aiuti militari all'Ucraina, perché gli aiuti sono iniziati nel 2015, e oltre quello che noi stessi riuscivamo a documentare, come è apparso in quell'inchiesta del New York Times del 25 febbraio scorso, quando abbiamo scoperto che in Ucraina ci sono da diversi anni almeno 12 stazioni della CIA, cosa della quale noi non avevamo alcuna contezza. Ebbene, allora secondo me Scheimer la stupidità si riferisce al fatto che l'Occidente era convinto che dopo 7 anni di aiuti militari all'Ucraina, insieme al meccanismo delle sanzioni, avrebbero permesso di mettere in ginocchio la Russia. Questo non è accaduto e a ragionarci, insomma, era un po' un'idea un po' folle, come una parte della cultura strategica americana continua a mettere in luce. L'ultimo, per esempio, l'ultima proposta, c'è un'associazione che si chiama Defense Priorities, che è fatta dal fior fiore degli analisti di matrice realista americana, i quali dicono anche dopo quest'ulteriore, diciamo, chiamata alle armi, non c'è alcuna possibilità di una soluzione militare del conflitto in Ucraina, cioè non c'è la pallottola d'argento, per usare il gergo, no? Silver bullet, no? Perché non c'è, perché c'è, ci sono valori troppo diseguali e squilibrati in campo. Quindi, anziché questa ossessione pericolosa di contenere la Russia e di ridurla, insomma, in condizioni disperate, sarebbe necessario cominciare a ragionare su quale può essere uno scenario di natura più politica, più negoziata.
Certo, ma c'è anche un sogno proibito dei neocon americani, cioè quello che di sottrarre la Russia a quello che stava iniziando a fare dopo il periodo alcolico di Yeltsin, cioè che all'integrazione nei mercati globali, con l'intenzione di ridurla a potenza subalterna, e la riduci perché non riconosci quelli che sono gli interessi globali della Russia, che invece ha imposto per esempio con l'intervento in Siria. Ma sotto sotto questi forse pensano veramente a una disintegrazione della Russia per appropriarsi delle materie prime e un cambio di regime.
Questo è, diciamo, è l'errore in chiave storica, perché il loro modello è rappresentato dalla Germania e dal Giappone del secondo dopoguerra, e cioè potenze semisovrane, potenze autorizzate a fare soldi, per metterla così brevemente, ma a non fare, a rinunciare totalmente all'alta politica, e cioè all'autonomia strategica, all'indipendenza strategica. E quindi questo sogno, che è un sogno, diciamo così, mal fondato, significava trasformare da un lato la Russia in una specie di Polonia e la Cina in una specie di gigantesca Singapore, cioè paesi ricchi ma innocui,
subalterni,
alla fine, sì, e subalterni, appunto. Era questo il sogno unipolare, ma questo sogno, questi aspetti sono quelli più regressivi, più, diciamo così, che denotano la perdita di contatto con la realtà. E purtroppo con questo elemento, che è un elemento di cultura politica che si è radicato in 30 anni, è difficile fare i conti fino in fondo, cioè è difficile, diciamo così, maturare quel distacco da questi sogni, insomma, iniziare a guardare le cose per come stanno.
Ma continua a fare danni l'idea del destino manifesto degli Stati Uniti, il suo eccezionalismo, o no?
Questa può essere, diciamo così, l'origine lontana, ma la fine della Guerra Fredda e il collasso dell'Unione Sovietica hanno di fatto stimolato una generazione nuova che è cresciuta, che non ha mai conosciuto il rigore della competizione strategica ed è quindi vissuta in una bolla strategica, insomma, che è stata un'eccezione, come avvertivano tanti studiosi. Cioè, non immaginate che il mondo è quello che state vivendo voi negli anni 90. Ecco, io questa cosa l'ho voluta sottolineare nel libro, quando ho richiamato la lettera di quei 50 personaggi di altissimo livello della politica americana che nel 97 chiesero pubblicamente al presidente Clinton di abbandonare, di mettere da parte il progetto di allargamento della NATO. Quella lettera compare nel 97, praticamente a 50 anni dalla prima formulazione della dottrina Truman. I nomi di quei 50 personaggi sono i nomi di quelli che hanno fatto la Guerra Fredda. Che succede per giustificare una tale frattura generazionale? Cioè, questi non vengono ascoltati minimamente, e dopodiché, una volta che nel 97 si decide, perché l'allargamento non si decide certo a Bruxelles, si decide a Washington, dopo non se ne parlerà mai più. Ma cos'è che giustifica una tale soluzione di continuità, cioè la messa in soffitta di personaggi che non erano pacifisti, erano anzi i Cold Warrior più accaniti, più esasperati, che ne hanno fatte di tutti i colori. Com'è possibile che la loro percezione del mondo e della politica internazionale fosse così radicalmente incompatibile con quella dei giovani che vanno al potere negli anni 90? Quindi c'è anche un problema di storia della cultura strategica americana. Cioè gli anni 90 hanno fatto male al potere americano. Hanno fatto male perché hanno vissuto una situazione che ne ha alterato la percezione della realtà, la comprensione della realtà, e oggi stiamo ritornando a quella realtà.
Adesso che si trovano di fronte di nuovo un sistema perlomeno bipolare o multipolare con i BRICS che incalzano, devono rivedere questa posizione anni 90? O possono permettersi di proseguire con queste ambizioni?
Io non credo che i BRICS siano allo stato attuale il segno di uno schieramento strategico coerente. Credo che i BRICS continueranno a fare in modo sempre più sistematico quello che hanno già fatto con grande successo negli ultimi 20 anni, e cioè riappropriarsi del rule making power, cioè della capacità di scrivere le regole che strutturano la governance dell'economia globale. Questa è la cosa che stanno facendo, ma in realtà l'hanno già fatta in una misura importantissima. Poi io, naturalmente, è capitato anche di vedere gli effetti di questo raggruppamento su momenti, diciamo così, particolarmente drammatici della vita politica, per esempio la raffica di sanzioni che si è scatenata dopo l'inizio della guerra in Ucraina, e lì evidentemente entrano in gioco elementi anche di soggettività politica che sono nuovi, che non sono soltanto, diciamo così, un riferimento alla loro aumentata capacità negoziale. C'è forse un'insofferenza che sta venendo a galla con il mondo americano.
Un po' il cemento, come definirlo, ideologico, questi BRICS per certi versi.
Sì, assolutamente, perché sono caratterizzati da un'estrema eterogeneità, ma io credo che, insomma, oggi sarebbe anche sbagliato immaginare che da lì possa nascere qualcosa, diciamo, in termini di politiche di allineamento sul piano ideologico. Non è così. Il mondo che c'è davanti a noi è un mondo che probabilmente avrà una quota di disordine superiore, e il problema è sviluppare una consapevolezza di questo potenziale disordine e avere comportamenti razionali, con obiettivi negoziabili, perché il problema è l'assenza della politica, perché il mito unipolare è stato fondamentalmente una crisi della politica, un'epoca nella quale la politica si è dileguata e ha lasciato il posto, insomma, a fantasie.
Però in questo caos entropico potrebbe a questo punto davvero costituirsi una teoria delle catastrofi che conduce davvero a una rivoluzione rispetto a quello che è il sistema che conosciamo?
Beh, io non oso immaginare cosa nello scenario del mondo contemporaneo possa significare una catastrofe, perché se il nostro riferimento effettivamente è allo scenario del dopo Seconda Guerra Mondiale, fondamentalmente, insomma, il potere che hanno oggi gli stati e gli esseri umani in generale di danneggiarsi è enormemente superiore rispetto a quello di 80 anni fa. L'anno prossimo saremo all'80° compleanno, no, di questa epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi io immagino che bisognerebbe sviluppare delle capacità di progettazione politica, di riflessione politica, che si emancipino dalla dimensione della catastrofe, perché potrebbe non esserci un mondo post-catastrofe.
Molto probabilmente no.
Quindi anche questo aspetto palingenetico, no, della distruzione, sì, che rischia di essere un mito pericoloso nelle nostre condizioni.
Assolutamente. Poi un tempo si diceva che il capitale, quando entra in crisi, distrugge altro capitale attraverso la guerra, ma qui questa volta non c'è ritorno. Quindi, insomma, è un'altra situazione.
Siamo vicini alla profezia di Einstein, no? Sulla guerra, quella delle clave, no?
Sì.
Un po' 2001 orizzonte.
Noi ci chiamiamo bastioni di Orione, e quindi c'era c'era il replicante del film che diceva: ho visto cose che nella nostra sigla e siamo assolutamente in linea con questo. Bene Salvatore, noi ti ringraziamo insomma di questa conversazione, è stata molto interessante e ci ha dato un sacco di elementi insomma di riflessione anche per i nostri ascoltatori. E
interrompiamo solo perché abbiamo
un'altra e quindi
va benissimo.
Ci risentiamo volentieri.
Mi fa piacere confrontarmi.
Ciao, grazie mille.
Arrivederci. Grazie.